Questo è TMV Radio, stadio aperto, Francesco Benvenuti, Niccolò Ceccarini e con grande piacere ritroviamo ai nostri microfoni Mauro Meluso. Direttore, ben ritrovato.
Ben ritrovato.
Grazie dell'invito, buonasera. Grazie.
Allora, direttore, innanzitutto ripartiamo insomma anche dalla stagione scorsa che TEV ha visti protagonisti di una super salvezza con lo Spezia. Innanzitutto, ripensando insomma, se vogliamo, anche riavvolgendo un po' il nastro, è stata una stagione che è andata non solo e soltanto per la salvezza, ma proprio per l'andamento in generale al di sopra delle aspettative, o chi come te ha vissuto da dentro questa stagione alla fine la speranza, ma soprattutto la fiducia in questo esito l'ha sempre avuto?
Ma io credo che in un ambito di un campionato, anche se anomalo, ma a lungo, ci siano sempre poi i valori che vengono fuori, ripeto, alla lunga, no? Nel senso che comunque 38 gare poi diventano lo specchio dei valori che realmente poi esprimi. E io credo che lo Spezia abbia avuto un percorso sempre molto lineare, perché noi comunque giocavamo sempre con coraggio, grazie ovviamente alle idee del mister italiano e del suo staff, e quindi insomma abbiamo sempre cercato di fare un calcio coraggioso, di non chiuderci per poi ripartire, ma cercare di affrontare a viso aperto le squadre, che si trattasse della Juve, del Milan, dell'Inter, quindi delle migliori squadre d'Italia, e questo ci ha portato poi dei risultati che, ripeto, alla lunga penso che siano meritati, perché vincere col Milan può anche, lo abbiamo fatto, questo è anche un episodio, ma poi per 38 partite ripetersi e comunque cercare di portare a casa la salvezza attraverso il gioco, insomma, vuol dire che c'erano dei valori che il mister italiano ha messo in evidenza e ha mostrato molti giocatori bravi, che hanno reso secondo quelle che erano le sui dettami, e diciamo che comunque c'è stato un po' un concorso da parte di tutti, la società, tutti quelli che lavoravano intorno alla società, intorno allo Spezia Calcio, insomma, hanno contribuito, perché c'è stata un'abnegazione da parte di tutti per raggiungere l'obiettivo, e devo dire che insomma anche la squadra, insomma, è stata composta da 20 nuovi elementi, quindi insomma c'è stato un cambio radicale rispetto al passato che ha consentito di avere dei risultati. Per me è un risultato eclatante, c'è mi dilungo un secondo, ma c'è un'inchiesta, chiamiamola così, un articolo di Calcio e Finanza, insomma, che ci vede vincitore di uno scudetto, vede lo Spezia vincitore dello scudetto, perché tra le risorse impiegate e i punti, c'è un'equazione tra risorse impiegate e risorse impiegate e punti realizzati, siamo primi in classifica, quindi questo è un motivo d'orgoglio per tutti noi.
Ecco, a proposito di questo, direttore, quanto ha speso l'anno scorso lo Spezia e quanto era il monte ingaggi, così intanto per avere un'idea, per farlo capire anche ai nostri ascoltatori, cioè per affrontare il campionato di Serie A?
Ma guardi, noi abbiamo avuto un budget che all'inizio ho ritenuto anche equo, nel senso che comunque si deve cercare di fare le cose sostenibili.
Sì.
È un discorso un po' ampio, nel senso che in Italia, un po' nel mondo secondo me, ma in Italia in particolar modo, abbiamo delle grandi difficoltà dal punto di vista finanziario, proprio perché probabilmente spesso si fa il passo più lungo della gamba, e noi all'inizio dell'anno avevamo una proprietà differente rispetto all'attuale.
Sì.
Che comunque ci garantiva solidità, però abbiamo speso quello che ricavavamo. Il monte ingaggi, costo aziendale, è stato di 23 milioni, e sul mercato per le fee transfer abbiamo speso 3 milioni, insomma, rispetto a tanti altri è abbastanza, c'è una marcata differenza in meno rispetto a tante altre squadre, però insomma siamo appunto orgogliosi di questo, di aver ottenuto un risultato con un minimo impiego, insomma, di energie economiche.
Torna allora il fatto, facendo il rapporto, no, fra quello che si è speso e i 39 punti in classifica. Cioè,
sì,
hanno ragione a dire che è uno scudetto questo.
Cioè, no, ma sicuramente quello, insomma, non è un insomma, va scritto un periodico
molto
altamente qualificato,
certo,
come Calcio e Finanza,
sì.
Quindi credo che sia stata una puntualizzazione molto, molto precisa, quindi siamo molto contenti di questo, proprio perché insomma spesso raggiungere l'obiettivo fa perdere la misura. Raggiungere l'obiettivo delle volte fa pensare che si possa fare di tutto e di più, e questo non è consentito perché si mette in serio pericolo la vita della società. Questo noi non l'abbiamo mai fatto, non l'ho fatto neanche quando ero in altre squadre dove ho lavorato precedentemente. Ho sempre cercato la sostenibilità economica prima ancora dell'obiettivo stagionale.
Direttore, all'interno di questa stagione, come giustamente accennavi poc'anzi, poi c'è stato anche il cambio di proprietà, e ti chiedo sotto questo punto di vista se è giusto parlare di delusione, rammarico, ecco, per il non proseguire il rapporto insieme anche in vista della prossima stagione, o magari sono termini, sensazioni, ecco, che non senti tue, nonostante appunto le strade si siano separate.
Ma no, non ho né delusione né amarezza, nel senso che io ho ancora 2 anni di contratto, però l'attuale proprietà ha una visione del calcio differente, quindi molto serenamente, molto, in maniera molto anche legittima, credo che abbiano deciso di interrompere questo rapporto, almeno della mia collaborazione, non quello contrattuale, ma legittimamente. Credo che abbiano giustamente scelto un'altra strada, e spesso capita quando si cambia proprietà, quindi veramente non ho assolutamente da aggiungere nulla, anche perché si sono comportati molto bene, linearmente, al contrario di situazioni che ho vissuto nel recente passato. La nuova proprietà americana si è comportata in maniera molto corretta e lineare.
Ecco, direttore, rimanendo all'aspetto tecnico della squadra, sempre analizzando la scorsa stagione, ti chiedo qual è stato il giocatore che ha fatto, diciamo, i passi in avanti più importanti nella squadra dello Spezia e che magari non ti immaginavi nemmeno che potesse arrivare a quel livello. Cioè, quello che ti ha sorpreso di più, cioè quello che ha dato forse quello che magari non ti aspettavi neanche te in qualità di direttore sportivo.
Ma noi abbiamo preso, io e i miei collaboratori, ho avuto dei collaboratori spettacolari, della gente che mi è stata molto vicina, come Stefano Melissano e Angelo Antenucci, hanno lavorato con me a Lecce e poi sono venuti con me anche a Spezia, mentre uno che si chiama Federico Cavola è andato all'Inter e l'ho perso per strada, purtroppo, però è sempre una persona alla quale sono profondamente legato. E abbiamo preso 20 calciatori, per cui di questi 20 fisiologicamente un 15-20%, quando cambi così tanto in così poco tempo, un 15-20% di quello che vai a prendere, magari o per problemi di ambientamento o per altri tipi di situazioni, non rendono per come pensavi, quindi qualcosa abbiamo perso per strada. Poi ce ne sono stati alcuni che mi hanno particolarmente sorpreso, per esempio Agumè, che era solo in prestito purtroppo perché è un giocatore dell'Inter, ha solo 18 anni, ha mostrato una maturità e una forza interiore che non dai a un diciottenne. Oppure, non so, Ismaili, che veniva da un campionato particolare in Croazia con lo Spalato, e insomma si doveva adattare, e è venuto con mille problematiche, prima il Covid, poi l'adattamento, eppure è stato veramente un calciatore che ci ha dato tanto, ma così come tanti altri, Estevez, che veniva dall'Argentina. Un altro che mi ha particolarmente colpito è Leo Sena, che è un brasiliano che purtroppo ha cominciato a giocare solo a gennaio e ha stupito un po' tutti, credo anche un po' anche le altre squadre, immagino. Ma ce ne sono altri, Verdi, Agudelo, Chabot, insomma tanti calciatori che sono lo stesso Farias, che comunque veniva da un'annata con me a Lecce non esaltante, è stato determinante per la salvezza, ha fatto prestazioni esaltanti, 4 gol. Saponara stesso, che abbiamo preso dalla Fiorentina nei 6 mesi ultimi, è stato anche lui determinante con la sua esperienza, con la sua classe, ha fatto un gol in Coppa Italia, seppur in Coppa Italia, ma
con la Roma, contro
la Roma, sì, è una cosa da strabuttare gli occhi. Ho il sentore che dimentico qualcuno, perché veramente insomma, abbiamo cambiato tanto, ma veramente non so, per esempio Roberto Piccoli, certo. I due portieri, ma immaginate che insomma si sono avvicendati due portieri che oggi, insomma, Provedel era retrocesso con la Juve Stabia, e insomma era ai margini dell'Empoli, e da noi si è veramente rilanciato, e lo stesso Zot, che ha fatto parte della nazionale olandese, ha giocato in Champions League con il PSV Eindhoven, un portiere che si è veramente, mi ha sorpreso tantissimo in positivo, perché è un portiere che ha avuto un problema inizialmente, si è fatto male subito appena iniziata la stagione in una partita di campionato ed è stato qualche mese fuori, ma è stato determinante per la salvezza, perché è rientrato nelle partite che contavano tanto, quelle finali sono le partite che contano di più, e la sua professionalità, il suo grande temperamento e carisma ha fatto sì che potessimo salvarci anche attraverso il suo contributo.
Direttore, pensando anche alla Serie A che verrà, in un certo senso una riflessione che prende spunto da un singolo che è stato grande protagonista con voi in questa stagione, e che è Tommaso Pobega, poi si allarga un po' in generale anche a quello che è lo stato, se vogliamo, di salute, no, del nostro calcio, perché alla fine Pobega è un 99 che negli ultimi 3 anni di fatto ha fatto uno scalino alla volta, la Serie C, la Serie B e poi la Serie A. Stiamo vedendo anche all'Europeo che tanti 99 sono già titolari nelle rispettive nazionali, anche importanti, con diverse partite ufficiali alle spalle con la maglia dei club, anche in competizioni europee. Partendo da questa riflessione ti chiedo se a tuo avviso, indipendentemente da quella che sarà poi la decisione del Milan sul ragazzo, è arrivato il momento per lo stesso Pobega di fare il salto di qualità e magari lo vedi già pronto anche per così avere un ruolo importante con la maglia del Milan, e in generale, vista anche la tua esperienza con i giovani e con la capacità di scovare i giovani anche da categorie inferiori, se non credi che in generale il mondo del calcio italiano dovrebbe iniziare a guardarsi un po' di più alle spalle, perché poi alla fine sì, ci sono i Di Lorenzo, i Pessina e tanti altri calciatori che hanno dovuto fare la gavetta, però non tutti poi si riesce a prenderli in tempo, ecco, prima che il loro talento magari si disperda in qualche piazza che per X motivi insomma non riesce poi a far calcio.
Ma guarda, il discorso dei giovani è molto complesso e ci vorrebbe un paio di trasmissioni per poter,
che faremo magari prossimamente con la tua disponibilità, direttore, se hai voglia, insomma.
volentieri, è un discorso molto complesso, perché è vero che spesso noi in Italia ci lamentiamo che gli allenatori non li prendono molto in considerazione i giovani, però insomma diciamo che ultimamente c'è stato poco, ci sono stati pochi investimenti nei settori giovanili. Secondo me ci sono i soldi settori giovanili che tirano fuori dei calciatori, però c'è stata poca attenzione, non proprio ultimamente, ma negli anni, fine anni, inizio anni 2000, insomma, devo dire che le politiche fatte a suo tempo per i settori giovanili non hanno prodotto grandi successi. E quindi a quel punto anche la mentalità degli allenatori è quella di un po' più conservatrice, no? Nel senso, quella di mettere magari i giocatori più rodati, eccetera, eccetera. Quindi questo processo è particolarmente complesso, non è una cosa che si può spiegare in 2 minuti. Però allo stesso tempo, prima dimenticavo appunto di Pobega, che è stato anche lui, immaginate che piccoli, Pobega, Verde e Nzola, in 4 hanno fatto 12, 11, 23, 5, 28 gol. Sono giocatori nuovi, anche Zola c'era già stato, ma era stato perso praticamente perché era impresso, la precedente gestione non aveva riscattato, lo abbiamo ripreso. Quindi immaginate che noi abbiamo fatto su questi ragazzi, che comunque nessuno di questi supera i 25 anni, insomma, abbiamo fatto degli investimenti, anche perché Pobega ritorna al Milan e mi auguro che possa fare un altro anno in una squadra media, che sia poi quello che lo consacri e poi lo faccia ritornare al Milan da protagonista. E questo, dicevo, è un discorso complesso sui giovani, perché bisogna sempre comunque cercare di cucire un vestito giusto addosso. I giovani vanno seguiti, bisogna cercare di trovargli anche le opportunità giuste, non buttati così allo sbaraglio. E alcune società lo fanno, altre no.
Direttore, a proposito di giovani, questa è la nazionale dei giovani, nel senso che comunque Mancini ha lanciato un sacco di giocatori che insomma sono anche in altri tempi forse avrebbero fatto solo la panchina perché considerati, no, anagraficamente troppo giovani, per ripetere l'espressione. Però questa nazionale sta andando alla grande, addirittura abbiamo delle rivelazioni, per me una di queste sicuramente Domenico Berardi, non credevo che fosse titolare. Locatelli va alla grande. C'è un po' troppo entusiasmo ora per questa partita con l'Austria, perché sembra che davvero dobbiamo fare una sorta di amichevole per pensare già al Belgio nei quarti di finale, pensando che il Belgio possa essere la squadra che si qualificherà ai quarti di finale.
Io credo che Mancini, che è molto bravo, non cadrà in questo tranello. Mancini sa, è un profondo conoscitore del calcio e sa bene che non bisogna mai cullarsi sugli allori, in particolar modo quando c'è i giocatori giovani. E allo stesso tempo, insomma, sì, vedo entusiasmo, ma è giusto anche che ci sia. Ecco, ci vuole sempre la giusta concentrazione, ma ci vuole anche un po' di entusiasmo, e ripeto, è giusto che ci sia, perché comunque questa nazionale sta giocando bene, non sta ottenendo risultati perché è solo esclusivamente più forte degli altri, ma si sta applicando benissimo. Credo che Mancini sia un allenatore di grande carisma, e quindi questo è fondamentale, e sta mettendo in mostra anche dei giovani che costituiscono il futuro per noi, quindi dobbiamo guardare con ottimismo a questa nazionale, ma sempre sperando che ci mettano anche la cattiveria agonistica.
E al direttore Meluso il passaggio, il gancio in un certo senso mi viene immediato, dalla nazionale italiana con la I minuscola all'allenatore italiano con la I maiuscola, perché direttore, insomma, in attesa di capire, appunto, ogni minuto può essere quello giusto affinché il tutto si sviluppi in una direzione piuttosto che in un'altra. Tu conosci italiano, conosci l'uomo, la persona, l'allenatore, le caratteristiche, e così, appunto, in attesa che la corrente ci indichi la via, vorrei da te un po' un giudizio su quanto sta succedendo, direi da due settimane a questa parte, se vogliamo, in un certo senso e sotto un certo punto di vista dall'annuncio poi del rinnovo tra Spezia e italiano, poi la chiusura del rapporto tra Gattuso e Fiorentina e tutto quello che la storia ci ha consegnato nelle settimane successive.
Bene, allora innanzitutto mi guardo bene da dare giudizi, perché dare giudizi è sempre difficile, e poi bisogna conoscere in profondità le cose per dare giudizi, e vedo che leggo e anche ascolto e c'è una sorta di rincorsa a dare giudizi. Io non mi metto dietro a quella scia, assolutamente no, perché non conosco in profondità le cose. Secondo me chi dà giudizi, e ne ho letti parecchi in questi giorni, è una persona abbastanza superficiale, perché per dare giudizi, ripeto, bisogna conoscere bene le cose. Non abbiamo sentito per esempio una campana in quella di Vincenzo Italiano, quindi non si possono dare giudizi. Vincenzo Italiano in questo momento è stato un po', no, visto come una sorta di traditore, però non abbiamo sentito la sua campana, quindi è difficile dare giudizi. Certo che ci dobbiamo basare su delle considerazioni oggettive. Vincenzo Italiano ha rinnovato il contratto economico con lo Spezia, però allo stesso tempo lo Spezia gli ha concesso ancora possibilità di uscita. Quindi questa bisognerebbe chiederlo allo Spezia, perché ha rilasciato ancora questa possibilità di risoluzione contrattuale o comunque di indennizzo per risolvere questo contratto. Quindi mi sembra che Italiano stia agendo in maniera corretta, perché è vero che ha rinnovato il contratto, ma allo stesso tempo c'è una clausola che gli consente di andare da un'altra parte. Probabilmente a monte sta il problema, ecco, di questo ne sono certo, quindi posso dare un giudizio su questo. Probabilmente l'errore a monte è che questa clausola andava, nel momento in cui rinnovo il contratto, andava annullata. E parliamoci chiaro, perché altrimenti si vuole far passare l'italiano come un traditore, ma non lo è. Sta agendo secondo quelle che sono le norme, le regole che regolano un contratto economico.
Direttore, perdonami un attimo, ma anche nel contratto, diciamo, precedente c'era una clausola rescissoria?
Non era stato fatto da me, io sono andato con il contratto il contratto economico di italiano era già stato regolarizzato. E probabilmente, insomma, se fossi stato io ancora in sella, avrei agito in maniera differente.
E quindi, insomma, per chiusare sulla vicenda, ti ho interrotto, insomma, stavi dicendo, la conclusione secondo te quale potrà essere?
Ma adesso bisogna vedere se c'è, io ripeto, bisogna basarsi sulle cose oggettive. C'è una possibilità di risolvere il contratto a fronte di un pagamento di una penale, quindi è molto, molto semplice. Ora, se avverrà questo o meno, non lo so, però insomma ci dobbiamo basare sui fatti. Posso parlare solo bene in italiano, come allenatore, come persona, insomma, un allenatore coerente, una persona seria, un conoscitore di calcio, un coraggioso, è una persona meritocratica, quindi di questo sicuramente posso solo che dire questo, che è la mia esperienza avuta con Vincenzo Italiano.
Certo. E tra l'altro, direttore, anche proprio per essere il più oggettivi possibili, alla fine in ogni contratto, e soprattutto quando si ha a che fare con una clausola rescissoria, alla fine, come dire, in un certo senso anche il giudizio su un'eventuale etica o morale mancata da parte della Fiorentina viene un po' meno. Cioè, alla fine, nel momento in cui c'è una clausola rescissoria e si va a esplorare la possibilità, appunto, di, esercitando questa clausola rescissoria, accaparrarsi un allenatore, non si fa niente, ecco, di scorretto, no?
No, vuol dire che è legittimo. Se l'hai riconcetta questa clausola rescissoria, vuol dire che hai questa opportunità, quindi chiunque ne volesse usufruire agisce correttamente. Io non vedo niente di strano, altrimenti non la dai questa clausola rescissoria. Ha interpretato bene, lei ha interpretato molto bene quello che ho detto inizialmente.
Direttore, invece voglio chiudere con te parlando un po' anche di queste situazioni che si sono venute a creare, perché in realtà è un mercato per ora abbastanza fermo, no? Dal punto di vista degli acquisti dei giocatori. Solo la Fiorentina ha fatto questa operazione molto, ma molto importante, relativa a questo acquisto di Nico Gonzalez, che insomma 23 milioni più 4 di bonus. Poi per il resto molti movimenti a parametro zero, cioè abbiamo visto Donnarumma, Çalhanoğlu, forse ce ne saranno altri, per esempio Yusai. Ci dobbiamo abituare a questo o ti aspetti che davvero qualche investimento venga fatto? Per esempio la Juventus vorrebbe fare Locatelli, però insomma anche questo è un investimento corposo.
Ma allora, il mercato ci dice in questo momento che il coronavirus, i postumi del coronavirus ci saranno, ci sono e ci saranno, nel senso che noi abbiamo avuto una contrazione come calcio, abbiamo avuto una contrazione dei ricavi soprattutto da botteghino, ma cioè, comunque c'è stata una situazione di grande difficoltà di tipo economico, insomma, quindi l'Inter ha delle difficoltà, il Milan altrettanto, insomma, quindi è evidente che il fatto che Çalhanoğlu vada a parametro zero all'Inter è indicativo di anche le big cercano di cogliere l'attimo, di cogliere il parametro zero, e il fatto che Çalhanoğlu o comunque Donnarumma non rinnovino comunque significa che insomma si sta cercando di ritornare con i piedi per terra, che come dicevo prima delle volte si fa il passo più lungo della gamba.
Direttore, grazie mille e in bocca al lupo per tutto.
Grazie a voi.
Ciao direttore, grazie. Alla prossima, grazie ancora.
Buona serata,
ciao.